Ci siamo salutati una settimana fa e ci ritroviamo con questo nuovo episodio in un'Italia completamente diversa. La consapevolezza che sta succedendo qualcosa di grosso, epocale, è nella coscienza di molti.
Care concittadine e cari concittadini, l'Italia sta attraversando un momento particolarmente impegnativo. L'insidia di un virus nuovo provoca preoccupazione. Questo è comprensibile e richiede a tutti senso di responsabilità. Siamo un grande paese moderno. Abbiamo un eccellente sistema sanitario nazionale. Supereremo la condizione di questi giorni.
Di molti, ma non di tutti. Ho pensato quindi di approfondire alcune delle cose di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Scusate la scarsa fantasia, ma oggi parliamo ancora di didattica ai tempi del coronavirus. Io sono Marco Campione e stai ascoltando Prima la Scuola, il podcast che racconta la scuola con le parole che useresti tu. In una settimana siamo di fronte ad un'Italia completamente diversa. La sospensione delle attività didattiche è stata estesa a tutta Italia il 4 marzo e nella serata di sabato 7 è stato reso noto il contenuto di un decreto che sarebbe stato pubblicato il giorno dopo in Gazzetta. Decreto che estende a tutta la Lombardia e ad altre 14 province di 3 regioni restrizioni durissime. Per quel che riguarda la scuola, spero sia chiaro a tutti che questo inasprimento rafforza e non attenua l'importanza di implementare strumenti di didattica a distanza. In Lombardia e nelle 14 province, ad esempio, la sospensione è al momento prorogata per un mesetto e non è affatto detto che sarà l'ultima proroga. Nel resto d'Italia tutto lascia presupporre che accadrà qualcosa di molto simile. L'anno scolastico è salvo, hanno titolato i giornali, ed è vero. Dal punto di vista burocratico è così, nessun limite minimo di giorni, eventualmente non rispettato, annullerà quest'anno scolastico. Ma le competenze e le conoscenze dei ragazzi non sono carte bollate. Molti di loro l'anno scolastico rischiano di perderlo, per davvero, se non interviene la loro comunità educante a supportarli, a colmare questo vuoto. Ecco perché spero che alcune delle cose che abbiamo visto settimana scorsa ce le possiamo davvero lasciare alle spalle. A cosa mi riferisco? Si sono alternati due atteggiamenti ugualmente dannosi, quelli che hanno iniziato a spiegare che andava tutto bene e quelli che hanno iniziato a dire che andava tutto male, in una versione aggiornata di Apocalittica Integrale. La verità, come sempre, sta nel mezzo. Proviamo a ragionare? Per farlo, mi faccio aiutare da due articoli. Il primo è un articolo del Post.it, che cita una serie di dati per mettere tutti gli integrati con i piedi per terra. Lo potremmo riassumere con il proverbiale «L'Italia è lunga, le differenze ci sono, ignorarle non aiuta». E poi aggiunge due dati, che cito perché ci serviranno nel proseguo del nostro ragionamento.
Riguarda la preparazione degli insegnanti, secondo l'ultima edizione dell'Indice di Digitalizzazione dell'Economia e della Società della Commissione Europea, in Italia solo il 20% degli insegnanti ha seguito corsi formativi in materia di alfabetizzazione digitale. Secondo WeSchool, la startup che si occupa di strumenti per fare lezioni via internet, il 20% dei docenti italiani è in grado di insegnare a distanza, il 40% è interessato a imparare a farlo e il restante 40% è contrario.
Ma nell'articolo del Post mi ha colpito anche il lancio che ne è stato fatto nella newsletter del giornale.
L'attuale crisi poteva essere il momento ideale per raccogliere i frutti di uno sviluppo coerente del digitale in Italia, se solo fosse esistito.
In realtà, in parte è esistito, come vedremo. Ma lasciamo da parte il distinguo e concentriamoci sul percepito, che qualche elemento di verità ce l'ha. Quello che l'articolo non dice è perché questo sviluppo coerente non è esistito. Due indizi. Il primo risale ai tempi della buona scuola, la legge 107. Tra le altre cose, prevedeva anche il bonus per la formazione dei docenti. 500 euro netti l'anno per comprare corsi, ma anche materiali, e inclusi i materiali informatici, ovviamente. L'obiezione più comune ricevuta da quel provvedimento? Ah, ma i professori li stanno usando per comprare PC e tablet o stupidi corsi sulla didattica a distanza, che spreco! Letta oggi fa spavento per quanto fosse mio per questa considerazione. Eppure, era molto comune. Il secondo indizio, tieniti forte, lo trovi in una fake news. Eh già, anche loro a volte sono foriere di indizi. Tra le tante di queste settimane che hanno riguardato la ministra Azzolina, ce n'è anche una che è una falsa circolare. Contiene una serie di disposizioni falsissime volte a mettere in cattiva luce non solo lei, anzi sono più preciso, volte a mettere in cattiva luce non tanto lei quanto lo strumento in sé. Leggerla, secondo me, è sintomatico di tutti i timori infondati e i pregiudizi del quale è imbottita una parte della scuola italiana. Sentiteli questi articoli di cui è composta la circolare, un mix di molestia burocratica, ossessione per le tecnologie e per il controllo da parte del preside. Sceriffo, ovviamente. Tutti i docenti sono tenuti ad installare e rendere operativo un software di videoconferenza su un proprio dispositivo. Tutti i docenti sono tenuti ad acquistare una webcam corredata da microfono, casse acustiche e installarla sul proprio dispositivo, qualora esso non ne sia già provvisto. Nelle ore di proprie competenze, i docenti dovranno rendersi reperibili e rintracciabili presso il proprio dispositivo, dove attenderanno e accetteranno il collegamento in videoconferencing da parte dei propri studenti, che sono altresì tenuti a richiedere un collegamento col proprio docente, che procederà quindi all'appello, alla notifica dell'assenza, della presenza sul registro elettronico e successivamente all'erogazione della lezione frontale. Successivo articolo. Il docente ha facoltà, bontà sua, di interrogare gli allievi online avvalendosi dello stesso supporto informatico, microfono o webcam. Questa deve essere fatta per carpire la benevolenza degli studenti stessi. E poi il colpo finale, il terrore dei terrori. Arriva l'ispettore ministeriale. Chiude la circolare. La messa in opera delle misure indicate verrà controllata e seguita dagli ispettori ministeriali. Sono previste sanzioni per chi non dovesse ottemperare alle esposte indicazioni. Sarebbe da chiedersi, tornando al sondaggio citato dall'articolo del Post, quanti di quel 40% di docenti che non vuole l'innovazione didattica lo faccia per convinzione e quanti invece perché vittime di questi pregiudizi. Per chiudere questa breve e scherzosa indagine sul colpevole del ritardo italiano denunciato da quell'articolo, la mia risposta è la seguente. Tanto pregiudizio è una guerra ideologica combattuta sulla pelle dei nostri ragazzi. L'altro articolo, che ci è utile per provare a ragionare a mente libera, è quello di Rita Bortone, già presidente del CIDI di Lecce. Il CIDI è un'associazione professionale che raggruppava il meglio del pensiero critico della classe docente italiana. Oggi devo dire se ne sente un po' la mancanza, ma siccome è una cosa a cui tengo molto, ci torneremo in un'altra occasione. Dicevo, l'articolo della professoressa Bortone è uscito sul quotidiano di Lecce il 6 marzo e con una ricerca su Google dovresti trovarlo agevolmente. Se non ci riesci, scrivimi a primalascuola@gmail.com e te lo mando io. Bortone fa partire il suo ragionamento da un convegno da lei organizzato una ventina d'anni fa, intitolato Didattica multimediale, più multimediale o più didattica, e ad un certo punto afferma:
e mi sono detta che le cose in fondo non sono molto cambiate. Ci sono i dirigenti e gli insegnanti che sminuiscono il potenziale danno della chiusura delle scuole e garantiscono competenti modalità di lavoro a distanza. Ma ci sono le competenti voci di intellettuali e insegnanti che rivendicano dignità psicopedagogica solo alla lezione in presenza e ne descrivono le profonde differenze rispetto alla lezione online. Mi sorprendo sempre quando il pensiero di persone che stimo non riesce a superare la rigidità del proprio punto di vista e ad assumere gli sguardi più articolati e contestualizzati.
Ecco, mi stupisco sempre anch'io di come ti sappiano deludere le persone che stimi. L'articolo si conclude con queste parole.
È vero, non tutti sono pronti. Forse però, per capire di dover essere pronti, non era necessario che arrivasse il coronavirus e che qualcuno ce lo annunciasse per tempo. Quindi, chi non è pronto chieda scusa, ma non giustifichi se stesso attaccando sterilmente chi invece pronto lo è da tempo.
Sottoscrivo questa conclusione e aggiungo che, almeno per me, quel suo riferimento all'essere pronti o meno non si riferisce tanto alla capacità di usare le tecnologie, ma alla consapevolezza di che cosa voglia dire. Per capire cosa intendo, ci viene in aiuto un pensiero di Malaguzzi, insegnante, pedagogista, punto di riferimento che sfocerà poco dopo la sua morte nell'esperienza di Reggio Cildre.
O tu accetti quello che dalla società ti arriva e allora accetti di riperpetuare i modelli. Oppure da quelli ti distacchi, cerchi di resistere, cerchi di far fronte, cerchi di innovare. E allora in questo senso allora mobility e l'intelligenza dei bambini, degli insegnanti e delle famiglie a distaccarsi dal modello e diventare protagonisti di un'azione che tenda alla costruzione continua, permanente, all'innovazione permanente dei modi e delle modalità attraverso le quali si fa educazione.
L'ho sentita recentemente in un documentario dedicato a Rodari. Ascoltarla, questa dichiarazione, mi ha commosso. Realizzare che risale una quarantina d'anni fa e siamo ancora qui, allo stesso punto, né più né meno, mi ha gettato nello sconforto. Ma quindi siamo messi così male? Io credo di no. È vero, abbiamo visto reazioni poco consone, abbiamo visto resistenze queste settimane. Il solito maestro, editorialista, scrittore che ci ha spiegato come il contatto umano sia insostituibile. Oppure discussioni incredibili se un collegio docenti si possa o non si possa svolgere durante la sospensione delle attività didattiche. Lettere di diffida, inviti a mandare certificati medici falsi per non doversi presentare a scuola. Cose così, cose che non avremmo voluto vedere. Ma abbiamo anche visto una scuola che si è data da fare. Attenzione, questa capacità di reazione della scuola è anche il suo problema, l'ho detto in altre puntate.
A proposito delle altre puntate, i podcast di Prima la Scuola non scadono. Se ti sei perso qualche vecchia puntata, puoi ascoltarla su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e tutti gli altri canali di socializzazione audio.
È un problema perché consente a chi deve promuovere innovazione di non farlo mai. Tanto la scuola ce la fa anche da sola. E a chi vuole nascondersi dietro il lavoro dei colleghi, di continuare a farlo. Ma sarebbe ingeneroso non riconoscere che la reazione c'è stata. Senza grandi cambiamenti normativi, direttive, linee guida, migliaia di insegnanti. Magari non hanno organizzato la vera didattica a distanza, ma hanno fatto scuola, per come sapevano e potevano, alle condizioni date. Si sono presi cura della loro comunità, senza aspettare la circolare ministeriale, la direttiva, il regolamento. Indicazioni sono ovviamente arrivate, le trovate sul sito del Ministero, sono arrivate dopo il primo DPCM, sono arrivate dopo il secondo, quello che estende le misure più dure alla Lombardia e alle 14 province. Ne arriveranno magari nei prossimi giorni, man mano che la situazione evolverà, ma sono per lo più misure di accompagnamento, per uniformare il più possibile i comportamenti, smentire interpretazioni surreali, superare alcune resistenze ataviche e aiutare ad orientarsi le scuole che non hanno confidenza con la modalità smart del fare scuola, con le tecnologie, con la strumentazione necessaria. Evitiamo adesso le polemiche, lo sappiamo che il contatto umano è insostituibile, lo sappiamo che non è possibile improvvisare una smart school senza un percorso di preparazione e formazione di tutti i soggetti coinvolti, dal dirigente scolastico alle famiglie, passando per gli insegnanti, il personale ATA. Ci sarà tempo, dopo, per capire cosa ha funzionato in questo modo di fare scuola, cosa no, organizzarsi al meglio per il futuro. C'è chi è più attrezzato? Chi è partito per tempo? Chi ha sfruttato negli anni al meglio le opportunità che il legislatore ha attivato? Classi 2.0, Piano Nazionale Scuola Digitale, animatori digitali, bonus di 500 annui che ricordavo prima. Non si è messo a fare la prima donna, si è messo invece a disposizione. E bene ha fatto il Ministero nella pagina dedicata all'emergenza ad affiancare alle iniziative istituzionali anche quelle più spontanee. Insegnanti, dirigenti, genitori e ragazzi hanno già molto di quanto serve loro per continuare a fare scuola in questa emergenza. L'unico vero limite è infrastrutturale. E non è un limite da poco, penso in particolare alla connessione, ed è purtroppo concentrato in alcune aree del paese. Ma dove non ci supporta la rete, possiamo comunque utilizzare strumenti più agili per tenere unita la comunità scolastica e sfruttare nel miglior modo possibile queste settimane di sospensione. Sindacati, associazioni professionali, stampa specializzata, facciano ciascuno la propria parte, per accompagnare assieme al Ministero questo percorso per molti versi ignoto. Non è il momento di cavillare, puntualizzare, differenziarsi. È il momento della responsabilità, del buonsenso e del pragmatismo. Mettendo sempre al centro l'apprendimento dei bambini e dei ragazzi. Ce la faremo. Prima di salutarci voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto dandomi suggerimenti o ponendo domande. Per mandarmi i tuoi suggerimenti o rimbrotti, per segnalare temi per il podcast o notizie interessanti, per iscriverti alla newsletter, scrivimi a primalascuola@gmail.com. Io sono Marco Campione e hai ascoltato Prima la Scuola, il podcast che racconta la scuola con le parole che useresti tu. Ogni settimana su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e tutti gli altri canali di socializzazione audio. Per i più tradizionalisti, anche su Facebook, WhatsApp o per mail. Alla prossima settimana!